dice l'uomo. Ecco, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure. Ecco, la grandezza di questo uomo non è una grandezza che venga fatta in maniera così gratuita. La contemplazione di questo l'abbiamo avuta in tutta la contemplazione del Vangelo, contemplando il figlio dell'uomo. Cioè, il figlio, Gesù, ci rivela qual è la grandezza di ogni uomo. Ecco, allora è questo il potere del Signore, quello di dare vita. E allora non stupisce che in un salmo che comincia con la lode della grandezza di Dio e termina con questa stessa lode, veda al centro proclamare anche la grandezza dell'uomo. Ecco, la grandezza dell'uomo è tale non perché se la dà lui, ma perché viene posto al centro, così come è posto al centro di questo salmo, dal Signore stesso. In un certo senso abbiamo bisogno dello sguardo di Dio per contemplare la grandezza dell'uomo. Siamo tali ai suoi occhi. Il brano di questa sera sarà quello della Trasfigurazione, preceduto da Marco 8, 31, 38.
E mentre cercate faccio l'ambientazione. Questo è l'ultimo incontro su Marco, il quale Vangelo di Marco termina con una parola con la quale è impossibile terminare qualunque frase, qualunque libro. Termina con un poiché. E poi termina col grande miracolo, che le donne sono mandate ad annunciare, a non aver paura e a seguire. E invece seguire fuggono, invece annunciare, invece di aver fede hanno paura, invece di annunciare tacciano. Con questo grande miracolo termina il Vangelo dicendo temevano poiché, e non si può finire con poiché. E le donne avevano l'annuncio che hanno detto a nessuno, se non al lettore che siamo noi, tornate in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. C'è il finale come il gioco, la penultima casella dell'oca ti rimanda all'inizio. La Galilea è il ministero di Gesù. All'inizio cosa dice? Il regno di Dio è qui, no? Ormai. Sono già risorto. Ma come faccio a sapere che sei risorti? E prova a seguirmi e ti accorgi cosa capita in te. E allora c'è la prima chiamata a seguirlo, nel capitolo primo, per pescare gli uomini, cioè per uscire dalla morte, e ci sono dei miracoli che capitano anche a noi, come la sociale di Pietro, il lebbroso, il paralitico, la mano che si apre, eccetera. Veniamo restituiti a noi stessi. E dopo c'è una seconda chiamata, una volta che siamo restituiti a noi stessi e che abbiamo la mano, che è il potere di ricevere il dono, ecco che lui fa i dodici per essere con noi, il grande dono che ci fa è essere con lui, è la seconda chiamata, ad essere con lui, e se, stando con lui, essendo con lui il figlio, diventiamo figli, diventiamo ciò che siamo, stando con lui con gli occhi, col cuore, con le mani, con i piedi. E nella misura in cui siamo con lui siamo inviati ai fratelli. E subito dopo ci sei, come si fa a stare con lui? Si sta con lui innanzitutto con l'ascolto. Chi è mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle? Quelli che ascoltano e fanno la parola. E vediamo che questa parola ha il potere di vincere il male, l'indemoniato di Gerase, il mare, la tempesta, la malattia, l'emorroissa e la morte, figlia di Giacomo. E subito dopo dice adesso, e la fece risuscitare perché aveva 12 anni. Perché aveva 12 anni? 12 anni è l'età del marito, da marito, fidanzamento. È arrivato lo sposo e allora risuscita, cioè a vita nuova, che è l'amore. E l'amore è la relazione all'altro. Ecco allora la terza chiamata è andare verso l'altro, che è quella che abbiamo fatto la volta scorsa. Siamo tutti apostoli inviati all'altro. Tra l'altro, la volta scorsa non c'era niente, e c'era uno molto bravo, che era venuto ad Alexio, portando questo libro per dire come Marco non finisce qui. Era venuto anni fa alla lettura di Marco, in un momento così particolare, è rimasto colpito da una frase, poi ha continuato a venire, perché se c'era anche martedì scorso vuol dire che veniva ancora, che diceva, partecipai alla lettura del Vangelo, tra le altre cose avevo sentito Dio non ci salva dal peccato e dalla morte, ma nel peccato e nella morte. Fu una rivelazione. Allora ho cominciato a interessarmi del Vangelo, e l'Evangelo cambia colui che lo legge senza far rumore. Il risultato è che poi ha fatto questo commento, secondo me migliore del mio, col testo greco accuratissimo, con una versione accuratissima, userò questo adesso, e con delle note intelligentissime. Ognuno di noi, e poi fa letture bibliche, tra l'altro è insegno costruttore del Politecnico, fa letture bibliche agli studenti, in parrocchia, ai gruppi, quindi il Vangelo non finisce qui, ma siamo chiamati tutti ad annunciarlo, se no avete perso tempo, e a viverlo, il primo annuncio è la vita. E poi c'è la quarta chiamata che vedremo adesso, dopo la terza, che è il seme della parola che ci fa figli, ci manda verso i fratelli, ecco che il seme della missione, e si semina e diventa pane, cioè eucaristia, fraternità, dove il centro è il duplice dono del pane, dove Gesù prese il pane, prese grazie, lo spezzò e lo diede, cioè già l'eucaristia. E tutti mangiamo, cioè tutti partecipiamo della vita di Gesù che sa prendere, tutto prendiamo, rendendo grazie, ricevendo l'amore, quindi capace di spezzarsi e di dare l'amore. E allora diventiamo come Gesù, e c'è la quarta chiamata, che è la definitiva, dopo la quale c'è la trasfigurazione. E Marco, invece di narrare la risurrezione, pone la trasfigurazione al centro del Vangelo, perché è al centro della nostra vita. Quando cominci a seguire il Signore, cambi vita, e allora sei l'uomo nuovo, sei risorto, hai incontrato il Signore nella parola e ti ha cambiato. E il volto del Signore è il tuo volto, già. Sei figlio, sei fratello. Adesso leggiamo, sì, quello che precede la quarta chiamata, la faremo sintetica, perché è il senso della passione che abbiamo spiegato più di un anno, e ci fermeremo sulla trasfigurazione, che è ciò che avviene nella nostra vita giorno dopo giorno.
Allora leggiamo adesso Marco 8, 27, 38. E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo, e nel cammino interrogava i suoi discepoli, dicendo loro: gli uomini chi dicono che io sia? Essi gli risposero dicendo: Giovanni il Battista, e altri Elia, altri poi uno dei profeti. E lui li interrogava: ma voi, chi dite che io sia? Rispondendo, Pietro gli dice: tu sei il Cristo. E li sgridò perché non parlassero di lui a nessuno. E cominciò a insegnar loro: il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani e dai sommi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso, e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola. E Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ora egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro e dice: va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. E chiamata innanzi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e segua me. Chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita? Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita? Poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme con gli angeli santi.
Ecco, faccio una breve premessa, che ogni brano finora terminava con stupore: chi è costui, chi è costui? Ci interroghiamo su Gesù, ma chi è, chi è? Qui si gira la frittata, non siamo noi a avere delle opinioni, ma lui dice: chi sono io per te? Mica chi è lui, chi sono io per te? Rispondi con la tua vita. E allora dico, chi dice l'uno, che dice l'altro, ma tu cosa dici di lui?
Sì, parte prendendo la questione delle persone, chi dice la gente, perché Gesù in un certo senso vuole che si conosca chi è lui, non tanto per sé, quanto per le persone che possano avere questo incontro decisivo nella loro vita, e la risposta che viene data è che è qualcuno di grande, si portano alcuni nomi di profeti, Battista, Elia, uno dei profeti, ma qualcuno del passato. Come dire, leggo quello che io vedo con categorie che appartengono al passato, incapace ancora di cogliere quella che è la novità di Gesù e che posso cogliere, come veniva detto adesso, in pienezza, solamente all'interno di un rapporto personale con Lui. Quando appunto è Lui stesso a pormi questa domanda, come fa subito Gesù, e che mi coinvolge nella risposta. È interessante che questa domanda, così come vedremo con la trasfigurazione, avviene attraverso mentre camminano. Cioè questa domanda di Gesù avviene mentre siamo in cammino. Mentre camminiamo, mentre siamo per via, mentre camminiamo nella nostra vita, cioè non c'è un luogo, un momento particolare.
Cioè vuoi dire che se stiamo seduti al caldo a Villa Pizzone, questa domanda significa niente. E quando camminate fuori di qui, che vi interpella. Se no siete dei succhioni, sapete quali sono i succhioni? Quelle parti della vita che si buttano via perché succhiano la linfa ma producono niente. È quello che parla nel capitolo 15 Giovanni, che taglia via i rami sterili, perché sennò succhiano il sangue. Cioè, quindi davvero siamo tutti chiamati, interpellati direttamente. Chi sono io per te? E cosa rispondi tu? E lui risponde prima agli altri. Ma voi? Ma tu? E poi interrogato nel voi, nel senso che siamo una comunità, che non siamo da soli. E Pietro risponde, tu sei il Cristo. Che errore fa dire tu sei il Cristo? È giusto dire che Gesù è il Cristo? Cosa vuol dire il? Io dico che lei è la Giusi perché? Perché so che è quella Giusi determinata. Se invece ce ne fossero cinque direi una Giusi, cioè articolo indeterminato. Se dico il Cristo vuol dire che so chi è. Invece io non so chi è il Cristo. Quello è il Cristo delle mie fantasie, quello che ha Pietro. È uno che non deve affrontare la morte, è uno che deve prendere il potere, è uno quello che deve soddisfare i miei deliri di potere. E Gesù li minaccia come i demoni, la confessione di Pietro, perché non ha detto che sei un Cristo che non mi aspettavo, ma sei il Cristo che mi aspettavo io. E lo chiama, lo minaccia come i demoni, non dirlo a nessuno. E allora spiega lui chi è il Cristo. Scusa,
prego. Appunto quello che dice Pietro, che apparentemente sembra una risposta corretta, in realtà tradisce un contenuto che è completamente diverso. Come dire che Pietro sta andando dietro a Gesù, non conoscendo ancora pienamente chi è Gesù.
Cioè, è la risposta del catechismo di chi è venuto qui e non si è mai compromesso a camminare.
Anche perché spesso la domanda, quella che Gesù rivolge direttamente a Pietro, è la vita che ce la pone questa domanda. Sono le situazioni che viviamo che ci dicono chi è Gesù per me. E quello che fa Gesù è portare, riempire di significato corretto quella che è stata l'espressione di Pietro. E contro la spiegazione di Gesù, Pietro interviene subito, perché mostra di aver detto delle cose, ma di intendere un Messia completamente diverso da quello che Gesù sta rivelando, da quello che è Gesù.
E Gesù lo minaccia come i demoni e poi dice, «Erxato didaiskein», cioè cominciò qui a insegnare. Prima erano solo parabole, qui invece insegna la parola, e la parola è quella che sentiremo adesso e che abbiamo imparato. È la parola della croce che vince la morte con l'amore. È la parola che Pietro non vuole, che noi non vogliamo.
Tanto che questa, che la prima predizione abbiamo visto poi nel cammino anche le altre due, ad ogni predizione c'è la resistenza dei discepoli, Pietro compreso, a questa parola di Gesù. Come dire, la reazione, la resistenza non è qualcosa di che riguarda la comprensione, non è questione di parole. È una questione che si prendono le distanze da questo Messia, così come Pietro prende qui Gesù e comincia a sgridarlo. Come dire, dicendo al Signore che deve convertirsi a quell'immagine che Pietro si è fatto. Gesù non corrisponde alle attese di Pietro.
E adesso vediamo come, perché lui deve patire da parte di chi, essere disprezzato da chi. I presbiteri, gli anziani sono il potere economico. da chi ha, dai potenti. I capi dei sacerdoti il potere religioso e gli scribi il potere culturale, cioè l'avere, il potere e l'apparire. Disprezzato dal mondo, questo è il vessillo di Satana, perché lui non ha nulla, è povero e da tutto. Non ha neanche il potere sulla persona, il sommo sacerdote, è servo, il suo potere è servire. E poi non è come gli scribi, che amano per le lunghe vesti, io sono bravo, mica come gli altri. No, invece è umile, perché l'amore è povero, servo e umile. E Dio è così. Per questo è disprezzato da tutti i potenti, per questo finisce in croce. Ma i potenti non sono quei cattivi là. Sono io il presbitero, tra l'altro presbitero sono, e anziano anche d'età, sono io anche sacerdote, non sono ma un piccolo pretino almeno, e poi scrivi siamo noi due, è il nostro mestiere, quindi è contro di noi, scusate, non contro quelli là. Sì.
Ecco, questo è l'insegnamento di Gesù. Vedete che altre volte abbiamo visto anche nel Vangelo di Marco che si diceva che Gesù insegnava senza mai dire quello che insegnava. Qui ci viene detto, e di fatto quello che ci viene insegnato è la vita stessa di Gesù, il senso della sua vita. Non ci sono altre realtà, sì. Questa è tutto ciò che è il Vangelo di Gesù è questo.
Le altre sono chiacchiere, questa è la parola, proprio chiamata termine tecnico. Le altre sono l'insensata e parole degli scribi, dei farisei, dei presbiteri, degli anziani, insomma i sacerdoti. Qui invece è la parola di Dio. E poi cosa gli capita? Come reagisce Pietro? Cominciò a minacciarlo, dice: guarda che tu sei diabolico, Gesù, tu non hai capito niente, chiedi a me che sono Pietro, sono infallibile, me l'hai detto tu in Matteo.
Sì, questa è la... come dire, il tentativo di Pietro di fare un corso accelerato di catechismo a Gesù, è quello che voglia, in un certo senso Pietro è esplicito, noi magari siamo più gentili, così facciamo, ma la tentazione è quella di distogliere Gesù dalla strada che sta facendo, lo prende con sé, e di catechizzarlo, nel senso che... Lo toglie da quella via.
Ma anche per non scandalizzare gli altri, poi vedi che capisco niente, ma tu mi capirai.
Come dire, Gesù ha appena detto che deve essere molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, e immediatamente viene riprovato anche dai suoi discepoli. Cioè la fatica che hanno gli altri è anche la fatica dei suoi. Ma Gesù non si piega a questo, anzi desidera che i suoi lo conoscano, lo seguono per quello che è, perché lui poi si volta e sgrida Pietro vedendo gli altri discepoli. Vuol dire che c'è un Pietro in ciascuno.
E Pietro lo prende sgridando lui, per cui sono tre volte si sgridano. Gesù sgrida Pietro, Pietro sgrida Gesù e Gesù sgrida di nuovo Pietro.
E lo richiama, appunto, dicendogli: dietro a me.
Vi ricordate com'era la traduzione vecchia? Lungi, lontano. È un errore, non manda lontano. Non metterti davanti, ma dietro. Lontani siamo già. Mettersi dietro, non davanti, a sbarrargli la strada. Questo è satanico. E difatti è umano, molto umano. Pensa come gli uomini. Cioè come Satana. Vuoi il potere, l'avere, l'apparire, ma questo è il male del mondo. Io invece do la vita per vincere questo male, tu invece lo vuoi riprodurre. E guardate che tutte le volte che la Chiesa ha il potere, ricordiamo 1700 anni di Costantino, cadiamo in questa tentazione satanica che ha avuto anche Gesù. Marco non narra le tentazioni sataniche, ma è Pietro che le presenta le tre volte. La prima volta che lo cerca, tutti ti cercano, qui la seconda volta, e beh, la terza volta quando lo rinnega, perché dice insomma non si sveglia questo. Quindi il Satana è molto presente.
Sì, è molto presente. Era il Satana che rubava la parola nelle parabole di Marco 4. e toglie appunto questa fiducia nella parola, ed è presente appunto in Pietro, dicendo che il pensiero satanico è il pensare secondo gli uomini, cioè possiamo seguire il Signore sfruttando il Signore per i nostri scopi. Gli andiamo dietro, ma perché non cerchiamo Lui? C'è una ricerca di noi stessi, a cui il Signore, per cui il Signore può essere utilizzato, strumentalizzato.
Ed è bello che il discorso non finisce qui in rottura. Li chiama davanti assieme alla folla, chiama anche loro insieme alla folla. Siamo tutti folla, cioè tutti folli, tutti uguali davanti a Lui. E quei suoi discepoli disse loro, ecco, la quarta chiamata, se uno vuole, è un atto di libertà assoluto.
Sì, è la prima caratteristica del discepolo di Gesù, questo di essere libero. Se uno vuole venire dietro di me, è quello che ha appena detto a Pietro, e pone subito la condizione per questa libertà, quella di vincere sulla parte che non è autentica di noi. Questo significa rinnegare se stessi.
E qui c'è tutto un trattato su chi è il discepolo. È uno che vuole venire dietro, primo. Secondo, rinnega se stesso, il falso io. Perché noi vogliamo affermare noi stessi e neghiamo il nostro vero io. La prima croce da portare sono io, mica gli altri. La mia cruce è che il mio uomo è il bef, mi diceva una donna. Ho detto, da che le bultomo, mettere scopate. Rinneghi se stesso e porti, Luca dice, ogni giorno la sua croce, non la croce del mondo, la tua croce, la mia croce sono io. Prego.
Sì. E l'altra, segua me. Così come diceva prima a Pietro, dietro di me, segua me. Dicendo con queste parole, segua me, quello che è la sequela, andare dietro Gesù.
Scusa, e che differenza c'è tra seguire uno e fare la propria strada? E c'era un esegeta bravo, Schweitzer, Edward, non l'altro, che diceva, era nella foresta nera e il bambino era andato dai nonni, era caduto un metro di neve, non poteva più tornare a casa. Il papà grande e grosso è andato, ha fatto la pista, ha fatto le impronte e il bambino è tornato a casa a piedi dietro il papà, da solo non avrebbe mai fatto. Cioè dietro a lui, io provavo a rimpiccare col Filippo, facevo cose impossibili perché lui mi faceva sicurezza col chiodo e lui Gesù ne ha tre. Poh, che sicurezza della Madonna che teneva. Capite? Cioè con questa sicurezza di uno davanti che è sempre lì, ti apre la pista, ti fa sicurezza, se cade ti rialzi, te ne dice tutti i colori, tu ne dici tutti i colori e dici adesso vieni qui che ci spieghiamo e vieni con me perché ti voglio bene. È veramente grandioso. Ed è tutta la vita del discepolo in fondo. E c'è la svolta dopo questa accettazione che io sono così e che lui è così e che litighiamo ed è bello. E credo di aver ragione io, invece so che c'era lui.
Allora seguire lui e poi dice che chi vuol salvare la sua vita la perderà e chi vuol perderla per lui e per il Vangelo la troverà. Ecco, questa è la vita del discepolo. Non è una vita spesa nella conservazione di sé, è nel dono. Seguire Gesù porta a questo. Mettere i propri passi dietro quelli di Gesù significa assumere il suo stesso stile, fidarsi. Fidarsi che in questo modo troviamo la vita.
E adesso leggiamo il seguito allora. E prima del seguito c'è il versetto introduttivo che non si sapeva dove mettere perché era un masso erratico, che speravano che il Signore giungesse subito e non giungeva, allora cosa facciamo? Allora leggi prima il versetto 1, sì, che brevemente diciamo qualcosa.
Marco 9.
Leggi uno breve e poi tutto il racconto.
E diceva loro, amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza.
E noi siamo tutti qui, siamo tutti come Pietro, e noi non gusteremo la morte prima di aver visto il regno di Dio con potenza, prima di aver visto la resurrezione, già in questa terra. E lo mette prima della trasfigurazione per dare il senso della trasfigurazione che adesso leggiamo, che c'è già ora in questa vita, abbiamo l'esperienza di resurrezione noi stessi con Gesù. Cioè la vita che si trasfigura, cambia forma. Noi conosciamo le metamorfosi di Dio che impara appare in forma umana, no? Che invece è l'uomo che appare in forma di Dio. È il contrario. Adesso leggiamo la trasfigurazione.
Marco 9, 2, 10. E dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto, in disparte da soli, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù, «Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva cosa rispondere. Infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube. «Questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui». E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro. E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti.
Voi ricordate come Marco legava un brano con l'altro sempre, e subito dopo, e subito dopo, e subito dopo, sempre ed è così. Aveva fretta ad arrivare qui, e qui comincia dopo sei giorni. Sei giorni è il giorno dell'uomo. E qui comincia il cammino a Gerusalemme che sarà, durerà sei giorni e il sesto giorno sarà in croce. Qui ormai scandisce il tempo, giorno per giorno, ed è l'ultimo giorno, ora per ora. Perché aveva fretta ad arrivare qui. Quando tu hai deciso nella tua vita di seguirlo, cambiando criterio, sapendo che il mio è satanico, però dico, prendimi come sono e ogni volta dammi una tirintina d'orecchie, io te ne do due, poi restiamo amici come prima. E tra l'altro mi dicevi tu che era bello che la trama del Vangelo è fatta come il tessuto, no? Lui che va dritto, noi che erriamo sempre, viene fuori lo stame e la trama. Lui lo stame che tira dritto, crede a noi che tramiamo sempre di quelli lì, ma è il tessuto della storia. La nostra infedeltà è la sua fedeltà. Il suo amore è la nostra imbecillità, insomma. Ma con tanto amore, eh? Sì, sì, come vuoi. E qui è enorme questo testo.
Allora, vediamo il versetto 2. E dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro. Ecco, dopo aver detto appunto dei giorni, Gesù prende questi tre discepoli, appunto che sono i testimoni che ha portato anche nella casa di Giairo al momento della risurrezione della figlia e che porterà anche, abbiamo visto, nel Getsemani. Presenti appunto in questi momenti cardini, trasfigurazione poi Getsemani si richiamano molto, di fronte a questi due aspetti che dicono insieme la verità di Gesù.
E c'è tra l'altro, qui Dio lo chiama figlio mio, e nel Getsemani cosa dice Gesù? Abba, padre mio. Prima lui che ti chiama figlio e che ti parla, e tu gli rispondi finalmente, papà mio, papà mio, papà mio. Prego.
E li conduce su questo monte, dove appunto incontrerà anche Elia con Mosè, questo Tabor che è il nuovo Sinai. Lì Gesù entra in dialogo con chi lo ha preceduto, con la legge e con i profeti. È come il compimento.
Cioè questo testo allora serve il compimento di tutta la Bibbia, la trasfigurazione. Ma si trasfiguri, dai. Sono chiamate di giorno in giorno, di gloria in gloria, 2 Corinzi 2,17, che ci trasfiguriamo quotidianamente di gloria in gloria secondo lo Spirito di Dio. Siamo chiamati a questo.
Prego. È interessante che avvenga anche questo lungo il cammino, come dire che il compimento è lungo la via.
E poi un compimento senza compimento, perché se fosse finito sarebbe finito. E l'amore, se è finito, non c'è più. Invece l'amore è infinito. E cresce sempre di più, perché l'appagamento dell'amore accresce il desiderio accresce la capacità del pagamento, e avanti si chiama l'epectasis, intenzione senza fine, che è la distensione infinita.
E poi si dice, fu trasfigurato davanti a loro, come dire che quello che avviene, avviene davanti a questi testimoni, attraverso i quali anche noi siamo chiamati a partecipare a questa realtà.
Cioè, questo proprio è la metamorfosi, vuol dire cambiò forma, prese la vera forma, prima c'era l'apparenza quasi, è come quando c'è notte, le cose ci sono ma non le vedi, no? Voi provate a spegnere le luci e a muovervi, cosa capita? Le cose ci sono lo stesso, però invece di essere utili e farti, ti fa solo male all'altezza giusta. Così la realtà ci fa sempre male all'altezza giusta, perché abbiamo gli occhi chiusi. Se apriamo gli occhi, il mondo è fatto bene. La trasfigurazione in realtà è aprire gli occhi e venire alla luce. L'ultimo, il miracolo prima era quello del cieco di Betsaida, fatto in 2 rate come Pietro, perché prima vede come Satana e poi glielo spiega. Poi ci sarà quello di Gerico, invece, che sta seduto fuori strada, eccetera, allora capirà qualcosa di più. È tutto congegnato bene il testo.
Possiamo leggere i versetti seguenti.
Ecco, ed è bello che va su un monte appunto alto e diventa bianca, cioè non sa come descriverla, non l'ha ancora letto, no? Ecco,
è bello. Leggiamo da 3 a 6. Le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche.
Cioè, non può descrivere il volto perché è troppo. Non può descrivere il corpo perché è troppo. Descrive le vesti. È l'unica cosa che riesce a descrivere, che sono così bianche che non puoi neanche guardarle, sono come folgore, dice Luca. Pensa cos'è allora il volto e cos'è dentro. Se è folgore è la veste, che nessun fullone candeggiatore riesce a fare, cioè nessuno sforzo umano riesce a concepire una luce, e la luce è il simbolo di vita, di Dio. Cioè diventare luminosa, insomma, capisci subito una faccia scura, una faccia luminosa.
Prego. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti, non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. Questa è la visione che hanno di Gesù con Mosè ed Elia, che sono in dialogo con lui. Nel brano parallelo di Luca viene anche detto di che cosa parlano, dell'esodo, del definitivo di Gesù, del suo passaggio. Dialogano con lui, come dire che c'è tutta la storia che precede, che dialoga con Gesù, la legge e i profeti entrano in dialogo con Gesù, dove questo dice anche una familiarità. Elia e Mosè sono appunto la legge e i profeti che sull'Oreb hanno incontrato il Signore. Ecco, in un certo senso, entrando in dialogo con Gesù, vedono realizzarsi in maniera definitiva quel loro primo incontro. Veramente qui c'è la rivelazione di chi è il Signore, che entra in, ed è interessante che avvenga questo entrando in dialogo, cioè questa rivelazione non allontana il Signore, lo avvicina, talmente vicino che si entra in dialogo con lui.
E la reazione di Pietro, il Vangelo non ha mai aggettivi, che sono dei delitti semantici, esce bello 3 volte, uno è qui che lo dice Pietro, è bello non stare, essere qui, altrove è brutto, perché siamo fatti per essere lì, il nostro essere è quello del figlio, quindi non stare, e fa la proposta di fare tre tende, tende Shkene, che richiama la Shekinah, la tenda di dimora di Dio tra gli uomini. Dice, dai, voi siete la dimora di Dio, e Mosè e Elia, è tu che c'è tutto, e noi stiamo qui a goderti. Pensava già al cupolone di San Pietro, forse, secondo me. Non sapeva quel che diceva, però aveva detto giusto stavolta. Prima aveva detto sbagliato e credeva di aver fatto giusto, stavolta dice giusto, ma non aveva capito quel che diceva, quindi ci rappresenta bene. E aveva ragione stavolta. È bello, altrove è brutto, brutto.
E vediamo allora la voce, e venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube, questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non il Gesù solo con loro. Qui viene la nube che richiama ancora il cammino del popolo di Israele, e questa voce è una voce che è già comparsa nel Vangelo al momento del battesimo di Gesù, al primo capitolo, ed era una voce che veniva detta appunto a Gesù stesso. Questa voce che si dirige adesso ai suoi discepoli indica chi è Gesù, e indica anche chi sono chiamati a essere i discepoli, perché di Gesù viene detto appunto: questi è il figlio mio, il diletto. Notate, Pietro poco prima aveva detto: tu sei il Cristo, non capendo. Qui è la voce che gli rivela chi è Gesù, ma viene detto anche chi è il discepolo. Il discepolo è chi lo ascolta.
È bello anche rilevare come in questo testo ci sono tutti i titoli cristologici, si dice, l'essenza di Gesù, figlio dell'uomo, il Cristo, il servo sofferente, il figlio di Dio, il figlio in assoluto. Cioè, c'è tutta la concentrazione della fede cristiana in questo testo, che vuol dire che capisci nella misura in cui vedi questa luce ed entri, ma è il bello che ci entriamo attraverso i nostri errori come Pietro, e quando dice giusto non capisce, e quando crede di aver ragione ha sbagliato. È bello.
E questa rivelazione di fatto di Gesù, che accompagna un po' tutto il Vangelo, no, l'inizio, adesso, poi, come ricordava prima Silvano, nel Getsemani è Gesù stesso, dove nel Getsemani non c'è la voce dal cielo, c'è la voce che dalla terra sale al Padre, dicendo Abba, fino, l'abbiamo visto, alla crocifissione, dove è un pagano a dire davvero quest'uomo era figlio di
Quindi
Dio.
Quindi la parola del Padre nel battesimo, nella trasfigurazione del figlio, nell'agonia, il primo a coglierlo è il pagano, il più lontano, anzi l'uccisore di Gesù.
Come dire che sommi sacerdoti, discepoli, non conoscono ancora questo Gesù, un pagano dice di questo Gesù è il figlio di Dio.
Ed è il primo che dice, è l'unico che dice Dio, oltre ai diavoli, che però come Pietro lo vuole in modo diverso, mentre dice l'ho ucciso io, quindi veramente il figlio di Dio ha dato la vita per me. Quindi è un amore più forte della morte. È lì che si capisce Dio, nel mio peccato.
Tanto è vero che Pietro, l'abbiamo visto prima, non comprende, quando Gesù parla, lui lo rimprovera, invece il centurione dirà, proprio vedendolo spirare in quel modo, come dire, proprio perché segue quella via, dirà, quest'uomo era figlio di Dio.
E poi è bello che Dio, nessuno l'ha mai visto, però è ben presente come la nube. Noi che siamo turisti della vita ci dà fastidio la nube, anche domani vado in montagna la nube mi darebbe fastidio. La nube è vita, dove non c'è nube non c'è vita, è l'acqua, è il principio della vita. Quindi Dio non lo vedi se non come nube, ed è il principio della vita. Poi è così luminoso che ti oscura gli occhi, è luce. E poi non ha volto Dio, è voce, è parola. E il volto di Dio chi è? È il figlio che ne ascolta la parola. Tu cerchi Dio, ascolta il figlio, diventi tu Dio, diventi figlio, uguale al padre, che il figlio è quello che ascolta la parola del padre, quindi c'è il supremo comandamento ascoltate lui. E se ascoltate lui, il volto che scompare è il vostro volto. Siete voi trasfigurati. Ed è questa la resurrezione, ascoltare lui, e ti accorgi che la vita cambia di giorno in giorno, di gloria in gloria. Che la gloria non vuol dire che sono sempre più bravo, mi provo anche sempre più cattivo, però scopro sempre di più l'amore di Dio per me. Perché qui, come vedete, Pietro gioca a carte scoperte, non ne azzecca una, quindi è per questo è, capisce alla fine, dopo.
Quindi il discepolo viene in questo, invitato prima a seguire Gesù e poi ad ascoltare Gesù. Queste sono le caratteristiche di questo discepolo. E ascoltando e accogliendo questa parola, anche il discepolo viene trasfigurato a immagine del figlio. La grandezza che abbiamo visto del Salmo, la grandezza appunto dell'uomo, è in questo l'essere figli nel figlio. Ascoltando questa parola divento come questo figlio che è la parola.
Diventiamo la parola che ascoltiamo. La parola ha il potere di renderci realmente figli di Dio, non per modo di dire. Siamo la parola che ascoltiamo. Ed è la parola che ci dà l'identità. La parola buona ci dà l'identità bella, quella cattiva ci dà la controidentità. Ed è sempre efficace qualunque parola, buona o cattiva. Quindi stare attenti alle parole, che ne uccide più della spada, ma dà anche la vita.
Vediamo gli ultimi due versetti.
Sì.
E scendendo dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti, e tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti. Allora scendono dal monte, come dire che la trasfigurazione illumina il cammino, non interrompe il cammino, lo illumina. Tornano dal monte, come dire che la sequela continua. Questo momento illumina tutto quello che verrà. Non è che quello che verrà viene smentito, anzi viene confermato da questo momento quello che verrà. E c'è questo ordine, questa imposizione da parte di Gesù nell'attesa della risurrezione. Quando il figlio dell'uomo, così come aveva detto a Pietro poco prima, il figlio dell'uomo sarà consegnato, eccetera. E loro tengono questa parola, ma non comprendono cosa voglia dire risorgere dai morti. Allora c'è questa discesa che significa appunto riprendo la sequela, forse non ho compreso ancora tutto, ma due cose devo aver compreso almeno. Poi abbiamo visto che anche queste faranno fatica di seguirlo e di ascoltarlo. Diciamo, sono chiamati ad essere fedeli, siamo chiamati ad essere fedeli a queste due realtà.
E la risurrezione dei morti è proprio questo ascolto, che ci fa passare dalla morte alla vita. E questo accettare di essere amati, che poi in qualche modo ci fa amare gli altri così come possiamo. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, perché sono uguali a me, cioè miserabili come me. Ma non siamo miserabili, siamo figli di Dio, e questo è lo splendore da vedere. Allora vedi tutto con altro occhio, con l'occhio di Dio. La questione è di guarire la vista, perché la realtà c'è, la gloria di Dio c'è in noi. Dio è già in noi più di noi stessi. Dio è me stesso più di me stesso, non vale il contrario, grazie a Dio. Cioè, è più intimo a noi di noi stessi, è presente in tutte le persone, in tutti gli avvenimenti, in tutta la natura, in ogni... ma realmente, non per modo di dire. E se cominci a vedere tutto come presenza di Dio e tu come abitato da Dio ed essere figlio, allora la tua dimora è Dio, perché tu stai di casa dove sei amato e dove ami. E questo è la resurrezione dai morti, che cresce ogni giorno fino alla pienezza di vita. E passa la morte, grazie a Dio, perché sennò saremo tutte mummie dopo. Capite allora che senso ha per la nostra vita? Cioè, vuol mordere sulla nostra vita la resurrezione della parola, non qualcosa che avverrà. Siamo chiamati a trasfigurarci ora, dopo sei giorni, cioè nel giorno dell'uomo. che coinciderà poi con la croce, che è la tragedia dell'uomo, poi con la morte, e invece è proprio la risurrezione, e accettare questo limite come luogo di comunione e il peccato come luogo di perdono. Allora è tutta risurrezione, ma anche nelle relazioni, se ci si perdona. I limiti, le carognate che faccio, se me le perdono, e questa diventa risurrezione mia e altrui. Quindi non è che dobbiamo essere particolarmente bravi, grazie a Dio. Basta che siamo quel che siamo.
Anche perché anche in questo episodio abbiamo visto cosa ha detto Pietro poco prima, e adesso viene portato sul monte.
E poi è bello anche i due versetti dopo che sono buffi. Si improvvisano teologi quando non capiscono. Ma scusa, ma non dicono che prima deve venire Elia? E Gesù dice, sì, Elia è già venuto e hanno fatto quel che volevano, lo faranno anche con me. Cioè dicono, ma no, ma prima deve venire Elia, allora come avverrà? Cioè, è già venuto. Non ti accorgi che c'è già. Bisogna aspettare Elia che viene. Elia è l'ultimo degli uomini che incontri. E lui il tuo Signore. E questa è la trasfigurazione.
Ci fermiamo qui. Possiamo rivedere il brano e poi condividere.
Poi è bello che vedono il Gesù solo con loro che sta andando a Gerusalemme in croce. È quello lì il Gesù. È chiamato il Gesù, non un certo Gesù. È questo il Gesù. Tra l'altro avete visto che in questo testo c'è per la prima volta la fine del segreto messianico, cioè dice sempre di nulla nessuno, stavolta dice di niente nessuno fino a quando il figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti. Quindi dopo la morte sua, che l'ha sperimentato, che ha vinto la morte, allora puoi parlare. Quindi c'è un termine al segreto. Quando hai fatto questa esperienza?
A me ha colpito la parte prima della trasfigurazione, quando mi sembra che rimarchi molto il problema del dire la verità, del dir vero, di dire la parola vera, e come gli scribi, i sacerdoti, eccetera, eccetera, invece usino la parola per convincere gli altri, non per dire la verità. Mi sembra di cogliere questa grande diversità, insomma, no? L'invito è ad ascoltare e a dire parole autentiche, no?
Sai cosa dice Sant'Ignazio? Cosa bisogna dire? La prima cosa è dire niente, è la tua vita che deve parlare, cioè l'esempio. Poi secondo, la preghiera. Poi terzo, i desideri. Poi quarto, l'Eucaristia. E poi eventualmente puoi dire anche qualcosa, ma ciò che parla è ciò che sei. Se no, se ciò che sei smentisce ciò che dici, è meglio tacere. È meglio dire bestemmia, almeno sai che sei un peccatore. Invece usi le cose buone per farti bello, dipende altrui.
Ci sono delle affinità con il passo che è riportato, diciamo, in 1.24, dove si parla della guarigione dell'indemoniato nella sinagoga.
Esatto. Pietro è trattato come Satana. Taci, esci da costui. È chiamato Satana, lo minaccia e gli dice taci. Però lo dice, vieni dietro di me. Sì, sì. Ma tutto è a incastro perfetto il Vangelo, non c'è una parola più nemmeno, ognuno richiama sempre le altre, come nella musica in fondo, è un'armonia. Come la vita anche.
Non so cosa di questo brano, ma mi ha fatto venire in mente, forse quando prima hai commentato il discorso di vederci bene, di aprire gli occhi, di come possa essere importante non tanto il non giudicare, quanto il giudicare con gli occhi di Dio e quindi aver misericordia. Quindi se il giudizio c'è, perché l'essere umano dà un giudizio, ma il giudizio umano è comunque soggettivo, può far male, sono le parole che possono offendere, eccetera. Vedere con gli occhi di Dio automaticamente è un giudizio vero.
Sì, e sai qual è il giudizio di Dio? La croce. Dà la vita per me che lo ammazzo, questo è il suo giudizio.
Esatto.
L'amore quindi... più forte di ogni odio e morte.
Esatto, quindi è riuscire, con un cammino infinito, a cercare non tanto di non giudicare, ma di giudicare con gli occhi dell'amore di Dio.
Esatto, che... di dar la vita perché ti uccide, per esempio.
Esatto.
Come fanno tutti i martiri.
Cambierebbe il mondo.
E ce n'è più di 100.000 all'anno di cristiani che danno la vita per chi li uccide.
Certo.
Gente semplice. E non sono vignettisti, tra l'altro. Non se la sono cercata, voglio dire. Hanno solo testimoniato l'amore. E poi quei musulmani che in Italia vogliono far da scudo umano, si dice, per proteggere le chiese sinagoghe, non ci credo. Vadano nei loro paesi a farlo quelli lì che li ammazzano, come fanno i nostri missionari, testimoni dell'amore, dove ci lasci la pelle, mica dove. Se no è un cavallo di Troia che c'ha in casa. Speriamo che lo facciano, ma vadano là a farlo. Qui è troppo comodo.
Io mi sento di ringraziare il nostro Signore perché mi ha creata. È bello sentire che c'è questo progetto d'amore grandissimo e potevo non esserci, invece ci sono come sono, però c'è un destino grande per tutti noi. Grazie.
Che la cosa più bella è quella che esistiamo, se no non ci serve nulla. Il primo dono che ci fa è quello di noi stessi. Il secondo del resto, tutto, e l'ultimo ci dà se stesso. Cosa vuoi di più? Cioè, la trasfigurazione vive da questa luce, al di là di tutte le miserie che abbiamo.
Quanto è buono, veramente. Quando Adamo ed Eva volevano diventare come Dio, per dire, lui questo desiderio non lo ha mortificato, gliel'ha dato.
Certo.
Ha dato di più, come dire, è stato il motivo del peccato, però è un desiderio buono.
Cioè l'errore non è essere come Dio, è il modo, l'immagine di Dio. Gesù è il Cristo, ma il contrario è quel che pensa Satana, cioè Pietro, cioè noi. Lui è Dio perché dà la vita, non perché la toglie. Lui è Dio perché non giudica e non condanna, non perché giudica e condanna. Lui è Dio perché non legifera per tutelare i suoi interessi, ma la sua legge è dare la vita e amare. Questo è il Dio che ci libera e ci trasfigura stare in questa immagine di Dio. In fondo, se notate, tutto il Vangelo è un esorcismo, sdemonizza l'immagine di Dio che tutti abbiamo. Questo lo dice un ateo, René Girard, che poi è diventato credente, il quale diceva che davvero tutti dovrebbero diventare cristiani perché cambiano l'immagine d'uomo. Che l'uomo reale, realizzato, non è il potente, fetente, il re che ammazza il fratello, e c'è in tutte le culture, ma il nostro re è quello che dà la vita per chi lo ammazza. È Abele, è giusto, è colui che sa amare con un amore più forte della morte, quindi vince il male, mentre l'altro è apologia di reato, il re, è quello che può uccidere tutti. Anche adesso i potenti sono tutti fetenti. E se non lo sono, lo diventano. In genere lo sono già, per di più. Però, ecco, il cristiano ha davvero un impegno di vivere in questo mondo in modo realmente contrario ai criteri del mondo. E questa è la sovversione vera, che è tutta interiore e di rettitudine, e che apprezzeremmo tutti.
Bene, concludiamo col Padre Nostro. Ricordo ancora il prossimo incontro, il 24 marzo, e cominceremo il cammino.
con il Vangelo di Luca. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, buonanotte.